ripasserei la parola all'ingegner Fasani per la controdeduzione al parere della provincia di Sondrio.
Anche qui il parere è molto articolato e lungo, vi riporto solo alcuni stralci, passaggi con riferimento a quanto controdedotto. Allora, il parere, la provincia ha espresso un parere sia in merito alla compatibilità del piano con il piano territoriale provinciale di coordinamento provinciale, sia parere in merito alla valutazione di incidenza, essendo sul territorio comunale presenti SIC e ZPS. Allora, controdeduzione al parere di compatibilità col PTCP. Di seguito si espongono le controdeduzioni al parere di compatibilità col PTCP formulando un'esposizione per punti che segue la successione espositiva del parere sopracitato a cui pertanto si rimanda. I primi punti sono gli aspetti prevalenti del PTCP, in particolare quella relativa alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali. La provincia in merito ai varchi inedificabili sono collocati sul fondo valle di San Gallo, Pian del Vino e Rasine sui versanti Semogo e Dosso. Nelle prime due zone si relazionano con i varchi ecologici comunali recepiti e modificati a partire dalla RER e del PTRA. Ma la norma dell'articolo 19 della NTA, qualora i due varchi siano sovrapposti, che ammette nuova edificazione nel varco ecologico, è in contrasto con le limitazioni del varco paesistico ambientale del PTCP, che caratterizza, unitamente agli ambiti agricoli strategici, le due piane, con attribuzione più coerente per tale aspetto definita la norma agricola comunale di divieto di nuova edificazione, articolo 38 delle NTA. Dice che il varco inedificabile del PTCP è confermato e l'intervento di realizzazione del parcheggio, si riferisce a San Gallo, dovrà adeguatamente tener conto della sensibilità percettiva del luogo. Si consiglia di evidenziare la perimetrazione dei varchi o corridoi ambientali su tali fondovalle per chiarire ove vige, in conformità col PTCP, il divieto di nuova edificazione, rinunciando per esempio a rappresentazione cartografica degli ambiti agricoli strategici presenti in legente in quanto ininfluente ai fini dell'applicazione nel PCT, ove è correttamente tradotta in termini confermativi di destinazione agricola. Allora, la controdeduzione, l'articolo 19 della NTA precisa che la nuova edificazione è ammessa esclusivamente nel varco ecologico. Pertanto, qualora vi sia sovrapposizione con i varchi paesistico-ambientali, la nuova edificazione non è ammessa. Si provvede comunque ad integrare la normativa di piano mediante ulteriore precisazione. Poi, qui chiede che, ai sensi dell'articolo 12,2, le norme comunali disciplinino l'entità degli ampliamenti ammessi negli edifici e ricadenti in varco, purché non produttivi. Le sole soglie dimensionali di ampliamenti del 20 o 30% a seconda della destinazione d'uso dell'edificio esistente non consentono di valutare l'entità delle trasformazioni consentite. Pertanto, considerata la valenza paesistica degli ambiti, si consiglia di valutare l'opportunità di indicare anche, che la soglia dimensionale del volume massimo ammesso. cioè sta chiedendo che nei varchi dove noi ammettiamo l'edificazione, in taluni casi, venga posto anche un limite superiore di edificazione, cioè una quantità massima. Si controdeduce che non si ritiene opportuno indicare una soglia dimensionale in termini di volume massimo ammesso per gli ampliamenti, 20 o 30% che sia, in varco. Infatti questo non era prescrittivo, ma era un consiglio che si dava. Poi chiede anche che all'ingresso di Pian del Vino insiste in aree di naturalità fluviale in continuità con la zona agricola una struttura identificata come elemento di degrado, frantoio e lavorazioni inerti, per la quale devono essere attivate le azioni di riqualificazione e mitigazione indicate all'articolo 29,2 dell'NTA del PTCP. Poi si controdeduce che il piano predispone le condizioni per attuare le azioni di riqualificazione e mitigazione indicate all'articolo 29 dell'NTA del PTCP, vedi a titolo esemplificativo atti 7 e atti 25, quelle di proprietà comunale di cui avevamo parlato prima. Nel mio intervento iniziale, le politiche di riqualificazione da attuarsi mediante negoziazione saranno promosse di volta in volta dall'amministrazione comunale. Poi chiede anche di integrare il quadro di analisi della tavola 2, che è una tavola di analisi del quadro conoscitivo, se non faccio la premessa non riuscite a capirlo. Il PTCP indica due aree di interesse naturalistico paesistico che indicate in repertorio al numero 8 Monte Foscagno e Passo di Foscagno, al numero 22 la Val Viola Pormina. Al riguardo sussiste una certa difficoltà nel riscontro con la cartografia comunale, dal momento che la tavola 2 indirizzi di tutela sovraordinati del PGT non ha una copertura territoriale completa. Per contro, la tavola delle sensibilità paesaggistiche del territorio non antropizzato, tavola 4A del documento di piano, individua l'ambito della Val Viola Pormina unicamente come geosito. Si chiede pertanto di integrare il quadro di analisi della tavola 2, atteso che comunque il PCT non recepisce e fa proprie le norme di tutela e d'azione di PTCP collegate a tali elementi. Quindi si controduce che si provveda ad integrare gli elaborati grafici riguardanti il quadro conoscitivo di analisi, riportando entrambe le aree di interesse naturalistico-paesistico presenti sul territorio comunale. In pratica era stata dimenticata un segno grafico su una di esse. Poi infine allora, in relazione alle aree di degrado si rileva che all'area di Cleyre, classificata come area non soggetta a trasformazione urbanistica, è associata una norma di riqualificazione ambientale, articolo 41 NTA, con possibilità di sole trasformazione volte al ripristino della naturalità dei luoghi e conseguente valorizzazione anche ai fini ricreativi e culturali. Le indicazioni in normativa sono generiche, si chiede di rafforzare le attività e le iniziative in capo all'amministrazione comunale in concertazione delle scelte con il parco dello Stelvio, coordinando quanto puntualmente riportato in alcune schede di ambito di trasformazione a cui è collegata l'iniziativa. In pratica, quindi, nelle schede degli ambiti di trasformazione è riportato questo appunto, viene quindi anche riportato su richiesta della provincia nelle normative tecniche, per cui si controduce, si provvede ad integrare articolo 41, aree non soggetto a trasformazione NTA, prevedendo per l'area di Grailè, che gli interventi di riqualificazione ambientale siano concertati con l'ente Parco Nazionale dello Stelvio, analogamente a quanto già prescritto nelle schede degli ambiti di trasformazione. questa era per quanto riguardava tutela dei beni paesaggistici e ambientali. Passiamo agli ambiti agricoli strategici. In cui a scala comunale non sono definite soglie dimensionali all'accorpamento dei lotti a dimensione del lotto minimo, né riferimenti a fasci di rispetto reciproco tra zone residenziali e a destinazione agricola zootecnica. Non si ritiene compatibile con i principi di qualità e tutela paesistica dichiarati all'applicazione dell'articolo 35 della NTA, ovvero la possibilità di recupero, non si ritiene compatibile la possibilità di recupero di edifici crollati in aree diverse da quelle del sedime originario, atteso che si esprimano più in generale riserve circa l'indicazione dell'articolo 35 per la demolizione e ricostruzione degli edifici rurali in altra parte del lotto, configurabile come nuove edificazioni ai sensi del DPR 380 del 2001, fatta salva la precisazione riferita alle modalità di attuazione tramite piani di recupero in variante al PGT. Nel territorio non urbanizzato sono inoltre individuate estese porzioni di territorio agricolo insediabili in corrispondenza delle zone di alpeggio. Si consiglia introdurre una norma apposita per disciplinare le attività in tali zone, corrispondenti ad ambiti di elevate pregi in delicato equilibrio con l'assetto ambientale e antropico infrastrutturale del contesto. Si controduce. Si recepisce la richiesta di modifica dell'articolo 35 dell'NTA inerente alla demolizione e ricostruzione di edifici su alto sedime, ammettendo tale possibilità esclusivamente mediante piano di recupero. Non si ritiene opportuno ulteriormente disciplinare gli insediamenti agricoli in zona di alpeggio e ciò al fine di agevolare l'attività agricola e pastorale anche in alta quota. Gli interventi in zona di pregio ambientale comunque saranno valutati dagli enti preposti, cioè dalla provincia o dal parco. Difesa del suolo. No, scusate, infrastrutture. Chiede che, ai sensi dell'articolo 52 dell'NTA del PTCP, si chiede di integrare la normativa comunale con la disciplina della cartellonistica stradale, richiamando anche il regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale 7 del 27/1/2011. Per cui si risponde che si provvede a recepire mediante regolamento edilizio quanto previsto dall'articolo 52 della NTA del PTCP, richiamando il regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale 7 del 2011. In merito alla difesa del suolo, quindi la parte prettamente geologica, segnala che si rilevano numerose incongruenze sull'attribuzione della destinazione a verde privato che il PGT ha distinto sulla base di caratterizzazione anche di natura idrogeologica ed in particolare nell'RV1, in considerazione che esse ricadono in classe geologica 3C. Non sono ammessi gli ampliamenti di alcun tipo, ma solo gli interventi di cui alle lettere A, B, C e D dell'articolo 3,1 del DPR 380 attribuiti alla zonizzazione RV2. Si consiglia, poi parla nello specifico, e si consiglia aggiornare e riorganizzare la documentazione sulla base degli studi vigenti condotti, rendendo analogamente congruenti le carte dello studio generale, quindi lo studio urbanistico con lo studio geologico. Riguardo lo studio generale si segnala difformità di rappresentazione tra il quadro dei dissesti e la corrispondente fattibilità geologica in località Pradaccio. Si segnala che altre tavole urbanistiche non sono complete le informazioni geologiche riferite alle classificazioni rappresentate in legenda località Torripiano Premadio per la classe X 26798 e pertanto devono essere integrate tenendo altresì in considerazione le ricadute degli esiti degli studi eseguiti sulle previsioni del tessuto urbano. Le norme di dettaglio dello studio e le norme generali non riportano disposizioni relative alla classe 3F. Si controdeduce. A seguito degli studi di dettaglio si è provveduto all'adeguamento richiesto trasmesso nel frattempo le componenti strutture. Anche le dichiarazioni di cui è allegato 15 della DGR 8/1566/2005 sono già state trasmesse al Comune e vengono recepite in sede di approvazione del PGT. Perché non ve l'ho letto, ma chiedeva alcuni, eccolo qua, ho lasciato dietro la prima parte, che richiedeva alcuni adempimenti in termini amministrativi, di documentazione amministrativa allo studio geologico. Si è provveduto, mediante la stesura finale dello studio, a sanare tutte le incongruenze segnalate. La stesura finale della componente geologica del PGT della data aprile 2014, già trasmessa alle competenti strutture regionali, attribuisce una classe diversa dalla 3C per gli ambiti al di fuori del versante Semogo, in particolare 3G, non più soggetta alle suddette limitazioni, ma assimilabile alla classe 3 a tutti gli effetti. La documentazione risulta quindi adeguata e congruente agli studi condotti. La difformità di rappresentazione tra il quadro di dissesti e la corrispondente fattibilità geologica in località Pradaccio costituisce un errore meramente grafico nel quadro 6 della carta del dissesto, sul quale si può chiaramente osservare uno scostamento tra i retini dei poligoni perimetrati e la base cartografica. Trattandosi di un errore di stampa, si è già provveduto a correggere le tavole definitive del quadro del dissesto, mentre la fattibilità, così come gli shape, è da ritenersi corretta. In merito all'assenza di disposizione per la classe 3F, si provvede a correggere tale mancanza, si provvede ad aggiornare gli elaborati grafici in natura urbanistica, riportando la carta di fattibilità geologica recentemente approvata, rendendo coerenti le previsioni urbanistiche con quelle di natura geologica, con riferimento alle zone residenziali di verde privato. Difatti, cosa si fa? C'è stato un errore cartografico e comunque è stato poi anche successivamente il piano geologico è stato cambiato dopo è stato non cambiato, ma è stato approvato dopo l'adozione del PGT, quindi il PGT deve recepire coerentemente il piano geologico nuovo e di fatto le tavole vengono aggiornate e la linea urbanistica seguita nell'individuazione delle zone residenziali di verde privato che seguono in parte ma non solo la fattibilità geologica, anche il verde privato di fatto viene uniformato e viene rivisto sulla base delle disposizioni geologiche approvate dalla Regione. Poi passa a dare ulteriore indicazione, in particolare in merito agli ambiti urbani consolidati. Le previsioni di PGT del tessuto consolidato sono indirizzate al completamento della strutturazione dell'edificato esistente. In relazione alle tipologie residenziali individuate, si chiede che, compatibilmente con l'assetto paesistico dei luoghi, le deroghe agli indici e parametri edilizi applicati nel caso di iniziative legate ad aziende ricettive vincolino l'utilizzo dell'attività turistico-alberghiera a 20 anni, come indicato dall'NTA del PTCP, articolo 61,4. Si chiedono inoltre chiarimenti riguardo alla classificazione delle zone residenziali di verde privato, distinte in funzione di limitazioni di tipo idrogeologico, di cui vi parlavo prima. Controduce dicendo: si recepisce la richiesta di subordinare le deroghe agli indici e parametri edilizi previste per le strutture ricettive sulla base dell'articolo 49 dell'NTA del PGT al mantenimento della destinazione d'uso ricettiva per almeno 20 anni. Non è possibile, come richiesto da loro, obbligare e o garantire l'esercizio dell'attività come richiesto. Quindi lo leghiamo all'edificio, ma non all'esercizio naturalmente. Poi, fermo restando il recepimento di quanto richiesto in merito alla difesa del suolo, si rende noto che le zone residenziali verdi privato, come le restanti, derivano dalla pianificazione urbanistica di livello comunale. La loro sottoclassificazione è anche, ma non solo, legata alla previsione della carta di fattibilità geologica. Infine, il dimensionamento di piano, in merito al dimensionamento di piano e agli ambiti di trasformazione, e qui è il punto essenziale che vi anticipavo prima in merito alla riduzione del peso insediativo del piano. Qui non so se è il caso, di leggere tutto il dimensionamento di piano e ambiti di trasformazione o solo do io una semplice sommaria descrizione. Di fatto la provincia dice che le previsioni di piano prevedono per i soli ambiti di trasformazione un insediamento di 1.758 abitanti appaiono eccessive, sia in termini di peso insediativo, ma sia anche in termini di consumo di suolo, quindi sottrazione di suolo agricolo allo stato di fatto. Questi, in aggiunta a quanto previsto dagli ambiti a edificazione diretta, porta ad una previsione del peso insediativo di piano che non è compatibile ai fini, non è compatibile con quanto previsto dalla pianificazione territoriale provinciale. Il parere entra nel merito, quindi dopo questa premessa generale, entra nel merito della valutazione dei singoli ambiti di trasformazione, dando un proprio parere in merito alla fattibilità e all'opportunità della loro previsione. Conclude poi dicendo che sono complessivamente nel complesso uno stravolgimento del territorio attualmente libero, con pregiudizio anche dell'uso agricolo delle porzioni residuali nella prospettiva di una conurbazione. Questo qua era relativamente al piano, ma conclude in pratica dicendo che il parere è favorevole e condizionato ad una complessiva rivalutazione delle previsioni che comportano un nuovo e ulteriore consumo di suoli in ordine a motivate e documentate dinamiche demografiche e socio-economiche, ritenendo gli obiettivi comuni nelle due pianificazioni attinenti alla razionalizzazione, la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del territorio urbanizzato non completamente soddisfatte. Quindi chiede di fatto una revisione del peso insediativo e quindi delle previsioni di consumo di suolo. La controdeduzione è del tutto simile a quanto controdedotto nel parere della Regione in merito al dimensionamento di piano e agli ambiti di trasformazione. Si controduce: in virtù di quanto espresso nel parere, si provvede fino a una complessiva rivalutazione delle previsioni di piano che comportano un ulteriore consumo di suolo, a ridurre drasticamente le aspettative edificatorie per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione. Il parere pari a quello della Regione, alla controduzione. Si provvede pertanto a stralciare gli ambiti di trasformazione T11, 19, 20, 21, 22 con destinazione d'uso residenziale, riconducendoli a zona G agricola non insediabile. Inoltre, sempre al fine del contenimento del consumo del suolo e con lo scopo di rapportare lo stesso alla crescita demografica e alle effettive esigenze abitative, si stabilisce che nell'arco temporale di validità del documento di piano quinquennio, gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso residenziale o per la sola quota residenziale riguardante gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso mista possono essere attuati sino a concorrenza soglia massima di 650 abitanti teorici. Si ricorda che sulla base di quanto riportato nella relazione tecnico-istruttiva del PGT, ad ogni abitante teorico corrisponde un SLP pari a 30 metri quadri, pertanto SLP con destinazione d'uso residenziale attuabile mediante gli ambiti di trasformazione nel quinquennio di validità del documento di piano è limitata a 19.500 metri quadri. Viceversa, non verrà imposta alcuna soglia massima attuazione per gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ritenendo tali ambiti strategici ai fini della crescita socio-economica, turistica e occupazionale del territorio. Infine poi c'era una notazione in merito al dominio sciliabile in cui si sottolinea che le previsioni comunali nei termini di dominio sciliabile sono già allineate a quelle del PTRA, perché chiedeva di uniformarsi a ciò che alle previsioni del PTRA, cosa che era già stata peraltro fatta in sede all'adozione. In merito, questo qua è il parere di compatibilità della provincia con il PTCP. In merito alla valutazione di incidenza, che è un parere sempre espresso, vincolante, espresso dalla provincia, si osserva che osservazioni dello studio di incidenza, come già sottolineato in sede di VAS, la provincia scrive, si evidenzia che a pagina 4 dello studio di incidenza degli ambiti rappresentati non corrispondono a quelli del documento del piano e a quelli rappresentati in seguito nello studio di incidenza, con la rappresentazione della figura 5.1, che la rappresentazione della figura 5.1 considera solo il territorio del documento del comune di Val di Dentro e non quelli ricadenti nei comuni di Bormio e Val di Sotto posti nel raggio di un chilometro dagli ambiti di trasformazione. E quindi si controduce che si provvede a correggere quanto riportato a pagina 4 e nella figura 5.1 dello studio di incidenza, così come richiesto. Poi le osservazioni invece in merito al documento di piano, l'AT6 scrive che l'AT6 ambito produttivo è ubicato non lontano dal SIC IT 2040015 e ZPS IT 2040403 del Paluaccio di Oga. Per questo si prescrive di prevedere misure mitigative non limitate alla realizzazione di semplici filari o siepi di delimitazione, ma di realizzare fasce arboree protettive costituite sia da alberi d'alto fusto che da arbusti, come peraltro indicato in uno studio di incidenza al capitolo 6.6. E quindi si controduce, si recepisce indicazione per l'ambito di trasformazione T6, riportando nei criteri progettuali della relativa scheda d'ambito la necessità di realizzare fasce arboree protettive costituite sia da alberi d'alto fusto sia da arbusti. Prosegue poi per quanto concerne i varchi ecologici paesistici del PTCP, va precisato l'inedificabilità delle aree, mentre per i varchi ecologici va specificato che gli interventi ammessi di cui articolo 27,1 lettera E della 12 lo sono solo nelle aree identificate di cui all'articolo 37 delle norme zone agricole insediabili. Si prescrive inoltre di diminuire a 100 metri la lunghezza delle recinzioni ammesse e che la distanza tra una recinzione e l'altra sulla stessa direzione siano separate tra loro da una distanza pari al doppio della lunghezza della recinzione più lunga. E quindi si controduce, si ribadisce quanto espresso al comma 1 del precedente capitolo, aspetti prevalenti del PTCP, tutela beni paesaggistici e ambientali, si recepisce inoltre la prescrizione in merito alla recinzione. Poi, in merito all'articolo 37, zona I agricola insediabile, si evidenzia che le disposizioni previste non possono essere applicate nelle zone identificate in cartografia e nelle aree di alpeggio, in quanto in queste aree, data la loro delicatezza, è opportuno legare strettamente la possibilità di edificare con l'attività d'alpeggio, possibilmente alle solo ristrutturazione e adeguamento delle strutture esistenti e non l'edificazione generica per l'agricoltore. Si suggerisce di integrare con una disposizione specifica per le aree d'alpeggio, ricordando che gli interventi che ricadono ai siti Natura 2000 dovranno essere sottoposti a valutazione incidenza. Qui avevamo già risposto precedentemente al parere di compatibilità e infatti si ribadisce quanto espresso al comma 2 del precedente capitolo, aspetti prevalenti al PTCP ambiti agricoli strategici. Poi, Ai fini collaborativi, scrive la provincia, si evidenzia che l'articolo 21 non è coerente con le disposizioni dell'articolo 43,2 bis e 2 bis 1 della 12, in quanto il Comune è obbligato ad aderire al Fondo Aree Verdi della Regione. Inoltre, quanto indicato all'articolo 35 circa la demolizione e trasposizione dei volumi, si configura per legge come nuova costruzione. Si risponde, coscienti quanto previsto dall'articolo 21 dell'NTA, si ringrazia per la segnalazione, ma si conferma quanto assunto in sede di adozione del piano. Cioè noi di fatto rispettiamo quanto previsto dalla Regione in termini di sovrapprezzo in caso di permesso di costruire che sottrae suolo agricolo a stato di fatto, ma anziché mandare questa percentuale di sovrapprezzo degli oneri alla Regione, che poi ne dispone un po' come crede, la teniamo noi e la tiene noi. Voi, Comune di Val di Dentro, e viene utilizzata per interventi appunto di compensazione ambientale, mitigazione eccetera, quindi anziché mandarla in Regione e poi richiederla indietro per fare queste opere, la teniamo noi e vengono direttamente spesi sul territorio. Finora anche in altri piani la Regione non ha detto niente in tal senso, speriamo che continui a farlo. Poi, in merito, allora chiede di alcune di indicare al fine dell'attuazione della rete ecologica, come già richiesto in sede di VAS, dovranno essere inserite sia nel piano di servizi sia in quelle regole norme specifiche al fine di limitare l'inquinamento luminoso. In particolare andrà indicato il divieto di installare fari o fasci luminosi eccetera. Inoltre, ancora per tutelare l'avifauna, si chiede di inserire nel piano di servizio in quello delle regole una norma relativa alle infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, precisando che le nuove linee elettriche ad alta o media tensione non interrate dovranno prevedere apposite misure di mitigazione e così via. Infine si chiede di indicare espressamente quanto indicato nella legge regionale 10/2008, vale a dire le specie da utilizzare negli interventi di mitigazione, realizzazione e barriere verdi, non siano tra quelle elencate nella lista nera, tra virgolette, definita dalla DGR 77736/2008. Si controdeduce, in merito all'indicazione riguardante l'inquinamento luminoso e le infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, si provvede a recepire quanto richiesto nel regolamento edilizio, perché questo è dove va scritto, non nel PGT. Si provvede poi ad integrare l'articolo 21 dell'NTA, riportando le specie da utilizzare negli interventi di mitigazione come richiesto, cioè specificando questa benedetta lista nera. Poi, per concludere, ci sono i pareri degli enti gestori, cioè della Comunità Montana e del Parco Nazionale. In merito alla Comunità Montana, che esprime parere favorevole in merito a valutazione incidenza, dando indicazione circa le mitigazioni dell'ambito AT6 ubicato non lontano dai siti gestiti, e chiede per l'ambito AT6 la Comunità Montana di fatto quello che chiedeva anche la provincia, di non limitare a semplici elementi di arredo verde, ma prevedere un articolato piano di distribuzione dei volumi e degli elementi di verde. In merito al parco, magari fa diverse segnalazioni, ma anche errate. Allora, dice che il dimensionamento di piano va direttamente correlato al numero di cittadini residenti, cosa non vera, non è solo quello, difatti controduciamo che le necessità abitative non devono essere correlate al numero di cittadini residenti, ma anche alla popolazione fluttuante in base alla legge regionale. Qui in comuni turistici siete 4.000 residenti e 10.000 fluttuanti quando è agosto o dicembre. dicembre, per cui sbagliata segnalazione, questa era volta a far ridurre il dimensionamento. Poi sempre dice è importante ribadire che una corretta delimitazione del consolidato debba escludere i lotti liberi. Falso anche questo, la delimitazione del tessuto urbano non deve escludere necessariamente i lotti liberi, può escluderli ma non necessariamente, in genere non lo si fa di fatti. Poi entra nel merito dei varchi e corridoi ecologici, in particolare della previsione dell'ampliamento dell'area golf, in cui si controduce che l'ampliamento dell'area golf non è una previsione di piano, ma è semplicemente una strategia a lungo termine da condividere necessariamente con gli enti sovracomunali. Difatti l'area golf non è prevista, è solo nella tavola delle strategie, perché fa parte delle strategie dell'amministrazione deliberate. In merito agli ambiti di trasformazione, poi sbaglia dicendo che sono 25, in realtà erano 22 in sede di adozione, e poi anche entra nel merito dei singoli ambiti, comunque controduciamo anche qui, sottolineando che gli ambiti di trasformazione sono 22 e non 25 come erroneamente riportato, si prevede comunque una loro drastica riduzione, come meglio specificato nelle controduzioni al parere di compatibilità del piano col PTCP espresso alla provincia di Sondrio. Poi ancora entra nel merito dell'aspetto architettonico e delle altezze degli edifici, e quindi si risponde l'aspetto architettonico degli edifici inseriti negli ambiti di trasformazione deve essere valutato in sede di attuazione degli stessi, perché voleva che entrassimo nel merito dell'architettura degli ambiti di trasformazione. Le considerazioni in merito all'altezza degli edifici per altri ridotte alle vigenti PRG appaiono soggettive e di carattere aleatorio, perché esprimeva pareri che apparivano eccessive e che interferivano con le visuali e così via. E infine poi per gli ambiti 7-25 diceva che sono localizzati in bosco e quindi si ritengono poco opportuni, si controduce che per gli ambiti di trasformazione T7-T25 è previsto il mantenimento delle aree boscate, perché non sono tutto boscate, sono boscate in parte, come si evince dalle relative schede d'ambito. Infine fa dei suggerimenti, per cui noi si ringrazia infine per i suggerimenti proposti in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, perché segnalava alcune modalità di intervento da proporre sul patrimonio edilizio esistente. E con questo abbiamo concluso i pareri, parere della provincia.
Grazie, passo la parola a Bebe per l'emendamento che è previsto.
Grazie Monica. Allora, l'emendamento che propongo al Consiglio Comunale riguardo la controdeduzione al parere di compatibilità del piano con il PTCP è il seguente. Allora, relativamente al paragrafo tutela beni paesaggistici e ambientali, al termine del primo punto, dove dice si provvede comunque ad integrare la normativa di piano mediante ulteriore precisazione, propongo l'aggiunta del seguente paragrafo. Pertanto l'ultimo comma dell'articolo 19, varchi ecologici e varchi paesistico-ambientali dell'NTA viene riscritto come segue. Nelle aree definite varco ecologico, così come identificate sugli elaborati grafici del DPGT con apposita grafia, in aggiunta a quanto sopra previsto, come pure ammessi gli interventi di cui all'articolo 27,1 lettera E della legge regionale 12.5, previo verifica, mediante studio di incidenza di come la trasformazione possa compromettere la funzionalità ecologica del varco, transito di fauna. Tali interventi di nuova costruzione non sono comunque ammessi per gli edifici con destinazione d'uso produttiva, residenziale, commerciale e tecnologica, punti 1, 3, 5, 11 del precedente articolo 14. Non sono pur ammessi qualora il varco ecologico coincida in tutto o in parte con un varco paesistico ambientale e naturalmente quando non sia ammessa la trasformazione del suolo, zona AAG, agricola non insediabile. Qui termina appunto la proposta di emendamento. All'ultimo punto, sempre relativo a tutela beni paesaggistici e ambientali, che termina con che gli interventi di riqualificazione ambientale siano concertati con l'ente Parco Nazionale dello Stelvio, analogamente a quanto già prescritto nelle schede degli ambiti di trasformazioni, propongo di inserire la frase: pertanto il punto D dell'ultimo comma dell'articolo 41, aree non soggette a trasformazione dell'entità, viene modificato come segue. Nell'ambito di riqualificazione ambientale sono ammesse esclusivamente le trasformazioni volte al ripristino della naturalità dei luoghi e dalla conseguente valorizzazione anche ai fini ricreativi e culturali. Le scelte progettuali inerenti alla rinaturalizzazione dell'ambito dovranno avvenire in concertazione con l'ente Parco Nazionale dello Stelvio. Terminato. Con riferimento agli ambiti agricoli strategici, al primo comma, al termine di e ricostruzione di edifici su altro sedime, ammettendo tale possibilità esclusivamente mediante piano di recupero, la proposta di inserire la nuova frase: pertanto il penultimo e terzultimo comma dell'articolo 35, ambiti agro-silvo-pastorali dell'NTA, vengono riscritti come segue. In caso di comprovata necessità è ammessa la demolizione e la trasposizione nell'ambito della stessa zona, anche su diverso sedime, purché non vengono alterate le volumetrie e i caratteri architettonici come preesistenti. Ciò è ammesso esclusivamente mediante piano di recupero. Qualora vi siano edifici fatiscenti o in cattive condizioni con caratteristiche rurali che ricadono entro fasce inedificabili, è consentita la demolizione e la ricostruzione in altre parti del lotto, purché non vengono alterate la volumetria e la SLP esistenti, nonché i caratteri architettonici. Tale operazione può avvenire anche prescindendo dalla SF del lotto interessato alla trasposizione dell'edificio, purché nel rispetto di tutti gli altri indici di zona ed esclusivamente mediante piano di recupero. Con la medesima finalità viene pure riscritto il penultimo comma dell'articolo 42, ambiti sciistico-sportivi dell'NTA, come segue. In caso di comprovata necessità è ammessa la demolizione e la trasposizione nell'ambito della stessa zona, anche su diverso sedime, purché non vengano alterate le volumetrie e i caratteri architettonici come preesistenti e non si interferisca con le piste da sci. Ciò è ammesso esclusivamente mediante piano di recupero. Okay. E qui termino con questa parte dell'emendamento. Riguardo la parte ulteriori indicazioni ambiti urbani consolidati, al primo comma che termina al mantenimento della destinazione d'uso turistico ricettiva per almeno 20 anni, non è possibile obbligare o garantire l'esercizio dell'attività come richiesto, chiusa parentesi, punto. Propongo di aggiungere, pertanto il terzo punto del primo comma dell'articolo 49, ampliamento degli edifici esistenti dell'NTA, viene riscritto come segue. Per edifici con destinazione d'uso turistico ricettiva o commerciale è ammesso un ampliamento pari al 20% dell'SLP esistente esclusivamente per gli edifici con destinazione d'uso turistico ricettiva. Tale ampliamento è ammesso previo sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che impegni al mantenimento del medesimo uso per un periodo non inferiore ai 20 anni. E qui termino. Per inciso, relativamente a questo emendamento, nella documentazione a disposizione dei consiglieri è inserita erroneamente una percentuale del 10%. Questa percentuale viene tolta logicamente dall'emendamento, viene cancellata. Andando avanti, riguardo al dimensionamento di piano e ambiti di trasformazioni, al secondo comma, che termina con la sola quota residenziale riguardante gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso mista, possono essere attuati sino alla concorrenza della soglia massima di 650 abitanti teorici, propongo l'inserimento della seguente frase: si provvede pertanto ad aggiungere il seguente comma all'articolo 15, ambiti di trasformazione delle NTE. Ai fini del contenimento del consumo di suolo e con lo scopo di rapportare lo stesso alla crescita demografica e alle effettive esigenze abitative, si stabilisce che nell'arco temporale di validità del documento di piano quinquennio, gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso residenziale o per la sola quota residenziale riguardante gli ambiti di trasformazione con destinazione d'uso mista possono essere attuati sino alla concorrenza della soglia massima di 650 abitanti teorici. Termina appunto l'inserimento dell'emendamento. Proseguendo nella controdeduzione, nella parte riguardante la valutazione di incidenza, osservazione al documento di piano, al secondo comma che termina si ribadisce quanto espresso al comma 1 del precedente capitolo, aspetti prevalenti del PTCP, tutela beni paesaggistici e ambientali, si aggiunge, dopo il punto e virgola, si recepisce la prescrizione in merito alle recinzioni e pertanto si provvede a modificare il quarto comma dell'articolo 19, varchi ecologici e varchi paesistico-ambientali dell'NTA come segue. Nei varchi dovrà essere evitata la realizzazione di barriere fisiche continue che impediscano la libera circolazione ed il transito della fauna selvatica. A tale scopo non sono ammesse recinzioni di lunghezza superiore a 100 metri lineari nella stessa direzione al fine di evitare barriere continue. Per la stessa finalità, le recinzioni che si sviluppano nella stessa direzione devono essere separate tra loro da uno spazio vuoto non inferiore al doppio della lunghezza della recinzione più lunga. Termina l'emendamento. Riguardo a questo emendamento, anche qua rispetto alla documentazione a disposizione dei consiglieri, c'è un refuso che risulta essere relativo ai 200 metri, viene cancellato il 200 e viene messo solo il 100 metri. Andando avanti, eravamo al secondo comma, siamo al sesto comma. Al termine del sesto comma, che cita, si provvede ad integrare l'articolo 21 dell'NTA riportando le specie da utilizzare negli interventi di mitigazione come richiesto, si propone e propongo di aggiungere, si provvede pertanto a modificare l'ultimo comma dell'articolo 21, interventi di rilevanza ecologico-ambientale dell'NTA come segue. Possono peraltro intendersi quali interventi di cui al presente articolo, quelli rivolti alla specifica formazione ambientale, quali creazioni di sentieri didattici, progetti di formazione della popolazione scolastica, eccetera, nonché gli interventi previsti al punto 1.4, commi 3, 4, 5 dell'obiettivo 1B del PTRA, sviluppo della Greenway. Non sono invece qualificati come di rilevanza ambientale ed ecologica e di incremento della naturalità gli interventi di cui all'allegato B della DGR 22 dicembre 2008 numero 8/8757 e successive modifiche e integrazioni. Le specie arboree da utilizzare negli interventi di mitigazione e o realizzazione di barriere verdi non possono essere fra quelle elencate nella lista nera definita dalla DGR 7736/2008. Nel caso la maggiorazione del contributo di costruzione non sia utilizzata per le finalità di cui il presente articolo, entro 5 anni dalla sua corresponsione essa sarà versata alla Regione. Qui termina l'emendamento proposto, ridò la parola al Presidente del Consiglio.
Grazie Bebe. Allora, in relazione alla controdeduzione al parere della provincia di Sondrio, votiamo per la proposta di accoglimento di questo emendamento. Favorevoli?
Sì.
E votiamo anche per la controdeduzione così emendata. Favorevoli?
Sì.